ci siamo. Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Mi avete dato retta, nel senso dicendo che poi le conferenze stampa sono aperte a tutte e a tutti. Siete venuti in tantissimi, naturalmente ci fa piacere. Allora, qui ho la lista delle persone. È stato molto interessante, no? Perché poi questa lista si arricchiva progressivamente. Vi presento le persone che sono qui sul palco. Comincio dalla mia sinistra, perché è giusto cominciare non tanto dalla mia sinistra, però benvenuta a Bianca Panconi, veramente benvenuta. Fabrizio Bentivoglio, Gabriele Salvatores, Tony Servillo, e poi naturalmente ci sono le persone che hanno prodotto, che hanno arricchito il film, e quindi c'è Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Re Cinema, Marco Cohen di Indiana, e c'è Federico Grisi della EDI, che spesso fa vedere nei film quello che non esiste o è invisibile, quindi ha un ruolo non indifferente. Poi in prima fila, credo siate tutti in prima fila, se qualcuno è in seconda non prendetevela, saluto Nicola Claudio, Giuseppe Sturiale, Samantha Antonicola di Re Cinema, Luigi Lonigro di 01, il 01 distribuirà il film, e saluto anche Jacopo Chessa, che è il direttore della Veneto Film Commission, Francesca Valente, che è il segretario generale della Film Commission del Veneto. Il tempo è finito, vi saluto e finisce qui. Allora, come sempre, io potrei fare anche nessuna domanda all'inizio, perché so che ci sono colleghi che addirittura tentavano di prenotarsi prima che cominciasse la conferenza, però una comincia a farla. Ieri nella chiacchierata, che è piaciuta moltissimo, Gabriele, no? Veramente erano tutti molto contenti delle cose che ci hai raccontato, a un certo punto, parlando del tempo, hai detto anche quest'ultimo film, e poi giustamente ti sei fermato perché c'era l'incontro di questa mattina. Partiamo da lì, ora puoi parlare liberamente. Il film è stato visto e abbiamo voglia di ragionare insieme a te e ai tuoi interpreti di quello che avete combinato.
Sul film, quindi, questa volta. Il ritorno di Casanova di Schnitzler, la novella di Schnitzler, è una cosa che mi girava nella testa e nel cuore da tanto tempo. Ancora dai tempi del teatro avrei voluto fare una messa in scena di questa novella. Allora l'avevo letta con grande interesse sul concetto, perché questa novella contiene un sacco di temi diversi. Uno di questi che mi aveva colpito allora era il doppio. Schnitzler e Freud erano molto vicini, si conoscevano bene, erano amici, e il concetto del doppio, quindi Schnitzler l'ha sviluppato in varie cose, doppio sogno e compagnia bene. Ed è una delle cose che mi ha sempre colpito. Il primo spettacolo del Teatro dell'Elfo, non si chiamava neanche ancora Teatro dell'Elfo, era un Faust, tanto per cambiare, Mefistofele e Faust. Andando avanti nel tempo, ho scoperto nella novella di Schnitzler tutta un'altra serie di cose, tra cui questo concetto del passaggio del tempo. Credo che, come dice giustamente Tony, sia uno dei romanzi più crudeli sul passaggio del tempo. Schnitzler si inventa addirittura una scena di un duello tra i due rivali, Casanova e il giovane tenente, completamente nudi, un corpo vecchio e uno giovane che si confrontano. Casanova, che giustamente, come dice Fabrizio, rubo le battute ai miei attori, come sapete, come dice Fabrizio, realizza di essere vecchio solo quando vede se stesso morto per terra, cioè il giovane tenente che è il suo doppio. Questa cosa mi ha fatto molto pensare, e ho pensato che però invece di raccontare solo Casanova potevo rilanciare il concetto di doppio inventandomi un altro seduttore, che non è Casanova ma un regista, in qualche modo è un seduttore, deve esserlo, e raddoppiare quindi il concetto di doppio. Quindi la storia è diventata la storia di un regista che non è in crisi creativa per niente, anzi vuole vuole rimanere, anzi ha un sacco di invidia verso i giovani che arrivano, e in questo è molto ridicolo secondo me, e lo prendiamo anche un po' in giro, no Tony? Di un regista che è in crisi però a livello umano. Prima Tony ha detto una cosa che gli rubo, così ho finito di rubare a me, poi basta, esatto, ho già detto tutto io, e cioè ha detto una cosa molto bella, però se la vuoi dire tu sulla vita che in qualche modo...
No. Buonasera, intanto complimenti a voi perché conferenze così affollate io non ne ho mai viste da molto tempo. Ma davvero, non è piaggeria, non ho bisogno di ingraziarmi il pubblico, cioè Bari è una città allegra, il numeroso pubblico che c'è lo dimostra. Vabbè, no, a proposito del mio personaggio, sì, dicevo che da qualche parte uno scrittore, una frase molto bella attribuita ora a uno scrittore o a un altro, e questa frase dice: la vita è ciò che ci accade mentre ci occupiamo d'altro. In realtà Leo Bernardi si sta occupando ossessivamente del suo film, della sua vanità, della sua carriera. E mentre si occupa ossessivamente, come ha fatto tutta la vita, di questo, la vita prende il suo spazio, gli va incontro e lui goffamente cerca di barcamenarsi tra quella che considera essere tutta la sua vita, che è la professione, e la vita vera, che è l'incontro d'amore con una ragazza più giovane di lui che con il mondo del cinema non ha niente a che fare. A questo proposito aggiungerei che secondo me il film in questo senso, ma questo lo pensavo adesso, mi veniva in mente ora, magari non è una cosa così originale, dà un suggerimento bello. Io vedo con preoccupazione che 7 ragazzi su 10 vogliono fare o i registi o gli attori, e Dio sa invece di quanta competenza abbiamo bisogno in tante altre professioni. E questo film suggerisce che probabilmente la vita intesa in questo senso, perché non è questione di stabilire se è più importante la vita o più importante il cinema, che questo francamente mi sembra appartenere a una retorica. Quello che suggerisce il film invece è che molto spesso, in certi momenti, la vita corre più veloce del cinema, si gira verso il cinema e gli fa maramao, e questo è esattamente quello che accade a Leo Bernardi, e quello che con grazia Gabriele ha raccontato.
Allora, grazie Tony, grazie Gabriele. Chi dei colleghi o delle colleghe vuol fare domanda, vi chiederei nome e testata anche, insomma, lo vedo, sì, Valerio e poi anche Francesco. Comincio dalle prime file, cerchiamo di fare, non riuscirete a fare tutte le domande, quindi ve lo dico da ora e mi scuso preventivamente.
Allora, per Tony 2 domande, ciao, buongiorno a tutti. È un film sulla giovinezza perduta, anche uno dei temi centrali, dei tanti temi che ci sono. Mi chiedo, quando si tratta di Casanova, cioè di un personaggio illustre, riconosciuto, la decadenza, il declino è ancora più penoso? Poi, ha messo in gioco questo film anche delle tue paure, per caso? E un'ultima considerazione è sul un altro dei temi, è la rivalità, in questo caso tra registi. Tu come la vivi, se la vivi in maniera sana? Grazie.
Molto brevemente, perché... allora, non credo che sia un film sulla giovinezza perduta. Il film... A parte, scusa, ti rubo, perché andrebbero, sono domande che andrebbero fatte al regista.
No.
Il film è tratto dal romanzo di Schnitzler, che è il romanzo più crudele sulla vecchiaia, crudele nel senso che viviseziona l'argomento, cioè come da un macellaio che dice taglia un quarto di bue e lo apre, no? Quindi è proprio crudele, cioè mostra quello che è. Quindi non è sulla giovinezza perduta. Credo che l'aspetto su cui insiste molto Schnitzler, e anche il film di Marco, di Gabriele, no. È proprio il decadimento, no, d'amore, dipende.
Ah, giusto.
È proprio il decadimento fisico e Fabrizio lo racconta straordinariamente in una scena allo specchio, ma ancora più straordinariamente e generosamente nel duello in cui si affrontano nudi, non direi due personaggi, ma proprio la vecchiaia e la gioventù. Quindi questo è... Per quanto riguarda, io sono ancora uno spettatore felice, nel senso che non ho quella civetteria di dire che non vaga a teatro, non vaga ai cinema, cioè io godo ancora e sono grato a un attore, a un regista che mi regala un grande film, un grande spettacolo. Per cui penso che se c'è una cosa che non manca al cinema italiano, una generazione nuova che segue la nostra, Fabrizio, ahimè, per ragioni solo di età, di attori straordinari che hanno già il loro orizzonte internazionale, i festival a cui partecipano lo dimostra, e che io ammiro moltissimo. Quindi francamente questo problema non ce l'ho. E poi non mi ricordo cos'altro mi hai chiesto, ma non voglio rubare spazio agli altri. Questo lascerei rispondere al regista. Insomma, paure, mi piace molto l'idea che abbiamo messo in campo su un argomento così drammatico, anche volendo, tanta autoironia, prendendoci un po' in giro, facendo di questo personaggio un Vanesio con molte frivolezze e che molto spesso lo mette in situazioni in cui invece senza indulgenza Gabriele lo ha reso molto simpatico.
Io sentirei su queste domande, se sei d'accordo Valerio, se siete d'accordo anche voi, anche Fabrizio, no? Perché l'idea appunto del passare del tempo, del decadimento, di questa forza seduttiva che si affievolisce, chiamiamola così, nel personaggio. Non guardarmi.
Cosa vuoi che ti dica?
No, non lo so, quello che vuoi. La mia è una banale, ho ripreso deformandola forse la domanda di Valerio Cappelli.
La cosa che mi ha intenerito di questo Casanova è appunto il non aver previsto l'invecchiamento, l'essere totalmente impreparato a invecchiare. Dicevo prima a una vostra collega che io, forse perché non ho visto i miei genitori invecchiare, a mia volta io sono sorpreso dal mio invecchiamento, sono meravigliato, quasi inaspettato, e quindi ho riconosciuto questo elemento in questo Casanova, e credo che questo sia l'elemento che lo umanizza rispetto al Casanova che siamo abituati a conoscere, che francamente ci risulta più che stereotipato, insomma, a volte insomma fin troppo prevedibile anche, insomma, e comunque non umanissimo, ecco. E questa volta credo invece che lo sia. Poi il romanzo di Schnitzler non ha bisogno della mia, ma Gabriele è stato particolarmente sensibile e attento nello svolgimento di questo tema.
Grazie. C'era Francesco, se non sbaglio, poi c'era Claudia, poi tu, e poi avevo visto
Salve.
Ancora... Prego, prego, Francesco Gallo.
Dell'Anza. Allora, avevo una curiosità, un po' riprendo la domanda che ha fatto Valerio, perché secondo me c'è la frase molto bella, io sono, tu sei giovane ma io sono Casanova, che un po' crea una frattura in tutto il film, perché secondo me Casanova è stato davvero giovane, e molte persone invecchiano ma non sono state mai davvero giovani, quindi diciamo che la gioventù persa di Casanova è una gioventù che vale molto di più. Allora volevo sapere se qualcuno aveva qualcosa da dire in merito. Grazie.
Grazie Francesco. Gabriele.
Sono molto d'accordo. Una delle cose che mi ha colpito scrivendo anche proprio la sceneggiatura era che in realtà il personaggio di Casanova è destinato a fallire nel suo tentativo di ripetere sempre se stesso. Cioè è rimasto legato a un modello che lui si sforza in tutti i modi, quello che diceva prima Fabrizio, si sforza in tutti i modi di replicare continuamente, quindi è destinato a finire male, mentre invece il personaggio di Tony che forse non so se è mai stato giovane come Casanova, chissà, dovremmo credercelo, se Leo Bernardi sarà stato sicuramente anche lui, è un seduttore anche lui, ma e ha uno status sociale, artistico di un certo tipo, ma alla fine apre una piccola porta sul futuro grazie a un imprevisto della vita e grazie soprattutto a una donna che di imprevisti sono esperte.
Prima c'è Claudia e poi tu, Claudia.
Grazie.
Catalli.
Sì, grazie Enrico, buongiorno, Claudia Catalli di Grazia Wired per Gabriele. Vorrei che spendesse due parole in più su questa tecnologia sensibile, empatica, su questa casa meravigliosa che vive di vita propria e si ribella alla malinconia umana. Grazie.
Questo è il primo film in cui parlo un pochino di me, non è un film biografico, non è un film autobiografico, ma è il primo in cui metto un po' di paure, ansie, dubbi, domande che sono venute fuori in questi anni. Una di queste è questa casa che 3 anni fa ho comprato ed è una casa domotica. Ci ho messo 2 mesi a capire come si accende la luce e poi ho sostituito l'iPad con i vecchi interruttori che sono fantastici. Ma sono sempre stato affascinato dal concetto di tecnologia che prende il potere. Nirvana, vabbè, tutta la fantascienza americana indipendente degli anni 70, da Philip Dick in avanti, parla di questo. È un po' l'altro lato, diciamo, tecnologico e moderno di uno dei temi che mi affascina di più. Esiste la realtà o esiste la finzione? La vita è sogno? Che cos'è? Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, dice Shakespeare, no? Ecco, diciamo che l'idea che se diamo troppo spazio alla tecnologia prima o poi ci sostituirà mi terrorizza e ho voluto in qualche modo parlare di questo, che addirittura una casa possa sentire la malinconia del suo proprietario è curioso, ma non impossibile. C'è una cosa che non succederà mai. Hanno provato a far all'intelligenza artificiale proporre delle opere d'arte, sono venute fuori delle schifezze, ma veramente delle schifezze. Magari anche praticamente realizzate bene, ma dal punto di vista artistico, quando gli hanno detto rifai la Gioconda e gli hanno detto una donna con un sorriso enigmatico con dietro un paesaggio toscano, è venuto fuori una roba orrenda. Perché? Perché è Grisi che ci lavora, lo sa. I computer, la tecnologia è fondamentale, ci vuole dietro un uomo che le muova, però, perché l'anima è il... No, anche voi. L'anima e le emozioni non apparteranno mai alla tecnologia, per fortuna.
Allora, c'è tempo e mi scuso con chi si era prenotato per un'ultima domanda, mi spiace.
Buongiorno a tutti, sono Giuseppe Galo di Ninem News. Volevo chiedere a Servillo e Bentivoglio se vi riconoscete in qualche modo nei vostri personaggi e al regista Salvatores se il nome del protagonista, Leo Bernardi, è un omaggio alla coppia di sceneggiatori Benvenuti e De Bernardi.
Chi comincia? Vi riconoscete nei vostri personaggi? Si comincia Gabriele.
Rispondo io che è più facile, no, non è un riferimento a quello, non so come è venuto fuori Leo Bernardi, Leo perché c'è un concetto di ego, il leone, io sono un leone, E Bernardi, non lo so, invece la voglio vedere come un omaggio a Bernardo Bertolucci, semmai. Però non ci avevamo pensato, ecco.
No, credo forse di aver risposto in parte prima, cioè nel senso che raccontare senza auto, cioè senza preoccupazione, certi vizi, certi tic, certe manie, capricci, vanità legate al nostro mestiere, è un aspetto, insomma, che ci ha divertito. Poi riconoscersi è molto più affascinante per un attore, naturalmente, quando hai la possibilità di prestare qualcosa di te stesso al personaggio, però molto spesso invece succede il contrario, il personaggio è talmente straordinario che è lui a prestarti qualche cosa e ad arricchirti. Quindi io credo che l'equilibrio che c'è in questa relazione di energie che va dal personaggio all'attore e dall'attore al personaggio fa sì che si crea una terza cosa che sta lì o sul palcoscenico o impresso sul fotogramma.
Fabrizio.
Sì, mi ci posso riconoscere, anche se sinceramente non credo di aver bisogno di uccidere un mio doppio giovane per capire che sto invecchiando.
Allora vorrei chiedere un'ultimissima cosa e coinvolgere anche Bianca Panconi, no? Perché si è parlato di tempo che passa, decadimento, eh? Tu nel film invece sei l'incarnazione della giovinezza. Ci racconti qualcosa di questa esperienza proprio di lavoro e di quello che il film poi racconta? Prego.
Scusate, sono un po' emozionata. Vabbè. Per me è stata un'esperienza veramente incredibile, anche come ha detto, sono riuscita a dire ieri, incredibile. E lo ripeto ancora, perché lavorare veramente con dei grandissimi maestri del cinema, non lo so, è stata un'opportunità unica per me. E sono stata, ho ricevuto tantissimi consigli anche da Fabrizio per la recitazione, bellissima anche la sintonia tra Fabrizio e Gabriele, che si conoscono da tantissimi anni, quindi è stato incredibile anche vederli lavorare insieme. Vabbè, Tony non voglio dire niente perché
no, incuti rispetto,
sono...
Tony.
No, io vi ammiro tantissimo, quindi per me è veramente bellissimo, veramente, non lo sto ancora realizzando, ecco.
Grazie a tutti voi. Buon viaggio nelle sale, come si dice, grazie a voi. Subito adesso comincia la conferenza stampa con Margarete Fontrotta, naturalmente. Buon lavoro.